Parallelamente alla COP25 di Madrid sul clima, si è svolta a Napoli la COP21 MED, riservata ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo per definire nuove politiche di protezione dell'ambiente marino. 10 anni fa, in occasione della conferenza delle parti della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, si era preso l'impegno di tutelare entro il 2020 almeno il 17% delle terre e delle acque interne, e il 10% delle aree marine e costiere. L'Italia sulla carta sta mantenendo i propri impegni, avendo tutelato oltre il 19% delle proprie acque territoriali. Tuttavia, questa gestione è efficace solo per l'1,67% delle nostre acque. È quanto rivela un report del WWF dal titolo Verso il 2020 Fact Check sulla tutela del Mediterraneo. Gabriele Renzi ne ha parlato con Giuseppe Di Carlo, direttore del Mediterranean Marine Initiative del WWF.
Secondo il vostro report, sulla carta il 19-12% delle nostre acque territoriali è sottoposto a una qualche forma di tutela, quasi sempre tra l'altro con dei precisi piani di gestione in merito. All'atto pratico però questa gestione viene effettivamente implementata solo nell'1,67% delle nostre acque. Come avete svolto questo fact-checking e che significato ha questo gap che avete riscontrato?
Il fact-checking è fondamentalmente basato sui dati che i paesi europei e i paesi mediterranei riportano annualmente, quindi siamo partiti dai dati che sono disponibili pubblicamente. Poi il WWF, attraverso i propri esperti, ha fatto ulteriori analisi per definire i numeri. Va detto che i paesi avevano preso, attraverso la Convenzione sulla biodiversità, l'impegno di proteggere almeno il 10% delle proprie acque entro il 2020. Quindi abbiamo una scadenza importante che sta per arrivare ed è per questo che il WWF ha voluto fare questa analisi per chiamare un po' ai paesi a dimostrare quali progressi sono stati fatti verso quegli impegni. Abbiamo visto che effettivamente qualche progresso è stato fatto. Oggi nel Mediterraneo abbiamo circa il 10% del mare sotto forma di tutela, tuttavia quando poi si va a guardare più nel dettaglio si vede che effettivamente quella tutela è solo su carta e poi manca, diciamo, una reale gestione delle risorse marine, una gestione efficace che poi porta, diciamo, a una protezione della biodiversità, a un recupero per esempio delle popolazioni di pesci, che poi sono, diciamo, quegli elementi naturali che supportano una serie di attività, peraltro economiche e commerciali, come la piccola pesca, come il turismo su piccola scala. L'Italia, per esempio, protegge circa il 9% delle proprie acque territoriali. Abbiamo alcune buone pratiche, alcuni esempi virtuosi di protezione della biodiversità marina in alcune aree marine protette, però purtroppo il sistema delle aree marine protette rimane un sistema in difficoltà, dove il budget annuale rimane molto ridotto, dove ci sono delle difficoltà a far rispettare le regole, ovviamente con dei gruppi di gestione delle risorse umane che sono molto limitate. Va detto che oggi il Mediterraneo è un mare particolarmente a rischio. Mettiamo nel mare ogni giorno circa 33.000 bottiglie di plastica, più dell'80% degli stock ittici, quindi delle popolazioni di pesci che peschiamo, sono sovrasfruttati, l'inquinamento è molto alto, c'è la microplastica, circa il 30% del traffico marittimo globale passa per il Mediterraneo, quindi vi lascio immaginare ovviamente il livello di inquinamento sia del mare che dell'aria, e quindi c'è l'urgente bisogno di cambiare passo e di prendere degli impegni un po' più ambiziosi e delle azioni un po' più concrete, soprattutto, come dicevo prima, in arrivo a un anno che viene dichiarato un po' l'anno degli oceani, il 2020, in cui i paesi saranno chiamati alla conferenza di Lisbona a giugno a dimostrare un po' i progressi fatti sia sulla tutela della biodiversità attraverso la Convenzione sulla diversità biologica che citavo poc'anzi, ma anche rispetto ai Sustainable Development Goals, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati adottati come un po' il quadro internazionale all'interno del sistema Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile per il pianeta che dovrebbe arrivare entro il 2030.
Aumentare gli impegni, quelli che sono stati già presi sono stati però poi disattesi su carta. Come si genera questo gap? Che cosa manca per dar seguito ad un impegno che è stato preso?
La cosa che sicuramente manca di più è l'impegno politico e la volontà politica di vedere la protezione della biodiversità come un'opportunità di sviluppo sostenibile. Si parla molto di sviluppo sostenibile, si parla di energie rinnovabili, però alla fine la protezione di quelle che sono le risorse naturali che ci danno la possibilità di arrivare a uno sviluppo sostenibile, che ci danno il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, non sono effettivamente tutelati. Mancano gli investimenti economici necessari per farlo, gli strumenti ci sono tutti, diciamo che ormai abbiamo a portata di mano tutti gli strumenti possibili, giuridici, legali, ma anche diciamo di gestione. Manca la volontà di farlo.
Come dovrebbe essere gestita un'area marina sottoposta a tutela?
Un'area marina fondamentalmente è un'area che viene riconosciuta con un'alta biodiversità e quindi ha bisogno di un certo livello di tutela. E solitamente nelle aree marine protette ci sono diversi livelli di protezione e in ogni livello di protezione, quindi in diverse zone, si possono svolgere diverse attività. In alcune zone sì, queste attività sono più fortemente limitate, per esempio la pesca non è consentita o non sono consentite altre attività come l'acquacoltura, a volte addirittura l'accesso delle persone. Questo serve per permettere a determinate zone di potersi ripopolare e funzionare da propri fulcri, propri nuclei di rigenerazione del mare, e altre zone dove invece sono consentite più attività. In generale le aree marine protette dovrebbero servire da laboratori di biodiversità che però permettono ovviamente alle persone, ad alcune attività di poterne fruire, la piccola pesca, se non di questi, ma anche ovviamente il turismo. Molte aree marine protette si trovano in zone costiere con piccole comunità che di solito vivono del mare, quindi quella biodiversità va a sostenere l'economia locale.
C'è qualche differenza nella sensibilità verso queste tutele da parte dei diversi paesi del Mediterraneo? Ci sono paesi più virtuosi e paesi invece meno sensibili?
Sicuramente l'Europa è più avanti nella protezione dell'ambiente. Proprio qualche giorno fa il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede dei target ambiziosi e concreti ai paesi membri dell'Unione europea verso lo sviluppo sostenibile e la protezione della biodiversità. La maggior parte delle acque protette sta nel nord-ovest del Mediterraneo, quindi in Francia, in Italia, in Spagna, per certi versi in Grecia, in Croazia, e quindi siamo molto indietro in quei paesi che non sono membri dell'Unione Europea, che per certi versi sono anche un po' paesi in via di sviluppo, che hanno delle economie più in difficoltà e dove ovviamente diciamo, la situazione geopolitica rimane più complessa.
Il vostro report è stato lanciato, diciamo, è stato rilasciato in occasione della COP21 di Napoli proprio sulla protezione del Mediterraneo. Che cosa è successo alla COP? Che risultati ha prodotto?
La COP21 è un momento importante, la COP21 della Convenzione di Barcellona, che è la convenzione ratificata da tutti i paesi del Mediterraneo per la protezione contro l'inquinamento e a favore della biodiversità. Si sono riuniti a Napoli tutti i paesi del Mediterraneo con l'ambizione di creare un nuovo approccio alla gestione della biodiversità, di fissare dei nuovi impegni di qui al 2030, che sono un po' in linea con quelli che sono oggi gli impegni globali. Sicuramente ci sono stati dei risultati positivi, citerei l'idea di cominciare a creare una zona che riduca le emissioni da zolfo, che sono le emissioni prodotte dal traffico marittimo, che è dato via a un nuovo processo per un nuovo protocollo sulla biodiversità, si è parlato di fermare l'inquinamento da plastica. Quello che è un po' mancato, diciamo, è il livello di ambizione. Ci saremmo aspettati come WWF, andando alla Coppa a Napoli, dei target un pochino più ambiziosi e una voglia di cambiamento un pochino più forte. Si comincia a parlare di sviluppo sostenibile, però abbiamo ancora bisogno di un grosso sforzo per arrivarci di qui al 2030, come previsto dagli impegni presi.